Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Astorri, nuovo appuntamento con Effetti collaterali, la rubrica di medicina che ogni venerdì realizziamo con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Nella puntata di oggi parleremo di osteoporosi in occasione della giornata mondiale dedicata a questa patologia. Giovedì prossimo 20 ottobre ricorre la giornata mondiale dell'osteoporosi, una patologia che colpisce il 33% delle donne tra i 60 e i 70 anni e il 60% delle donne al di sopra degli 80 anni. In Italia si stima che le persone con osteoporosi siano 5 milioni e di queste 4 milioni sono donne. Ne parliamo con il professor Paolo Caradonna, associato di medicina interna e responsabile dell'unità di valutazione dell'osteoporosi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professor Caradonna, benvenuto.
Buongiorno.
Professore, per iniziare, conferma l'esattezza di questi dati?
Sì, sì, è giusto.
È così.
Ma c'è qualcosa di in più, che l'osteoporosi non colpisce solo le donne, ma colpisce anche gli uomini, e colpisce, senza usare questa dizione di osteoporosi, ma comunque come carenza di massa ossea, anche in età adolescenziale e infantile.
Parleremo di questo nel corso della rubrica. Intanto ci spieghi che cos'è l'osteoporosi.
L'osteoporosi, per parole breve, è una riduzione della massa ossea che determina una riduzione della resistenza dell'osso a degli insulti anche lievi, determinando con ciò la frattura dell'osso stesso, che è il vero problema grosso di avere o non avere questa patologia.
A carico principalmente di quali parti del corpo?
Le fratture osteoporotiche principali sono quelle del polso in età diciamo relativamente giovane, intorno ai 50 anni, e poi le fratture vertebrali, e in età più avanzata sono le fratture del femore, ma ci sono anche altre fratture, queste sono le principali, ma anche le fratture del bacino e di altre ossa possono rientrare nell'ambito delle fratture osteoporotiche.
Ma come si manifesta? Prima di arrivare a una frattura, per cui si fanno delle indagini diagnostiche, ce ne possiamo accorgere prima?
No, non c'è una sintomatologia clinica precisa legata alla presenza o meno di questo problema. Ci sono dei fattori di rischio che bisogna conoscere. Una persona che sia molto magra, una persona soprattutto che ha avuto nella propria famiglia, per esempio, una frattura di femore di origine materna. Questo è un indice di possibilità di presenza di tale patologia molto, molto importante, perché l'eziologia dell'osteoporosi è per il 70% su base genetica. E poi ci sono questi altri fattori di rischio ambientali, quindi bassa peso corporeo, stili di vita che portano a un'alimentazione errata, non equilibrata, e poi tutta una serie di malattie che nel loro andamento possono comportare l'instaurarsi di una riduzione della massa ossea.
Quali sono le indagini diagnostiche che rilevano la fragilità delle ossa?
Quindi innanzitutto l'indagine clinica, prima di tutto, ossia bisogna individuare la presenza dei fattori di rischio. Fatto questo, poi ci sono delle indagini, come appunto la ricerca, quella che si denomina come mineralometria ossea computerizzata, la DEXA, che permette di quantizzare la densità dell'osso presente nell'organismo. Però non è questo il mezzo per affermare la necessità o meno di una terapia di prevenzione per la frattura stessa, ma è l'insieme della presenza di fattori di rischio, quindi della clinica che si associa alla strumentazione.
A che età bisognerebbe fare un controllo di questo tipo?
Se
ci sono i fattori di rischio, ovviamente.
Se sono presenti i fattori di rischio, intorno ai 50 anni, per quanto riguarda la donna, è utile indagare. Ma questo può essere anche anticipato, anche in età premenopausale. se i fattori di rischio importanti sono presenti, come appunto il basso peso corporeo, o meglio dire l'indice di massa corporea sotto 18, oppure per esempio c'è stata una menopausa precoce sotto i 45 anni. Quindi c'è tutta una serie di fattori di rischio che adesso sarebbe lungo elencare, che però il medico che si occupa di questa patologia deve ben conoscere prima di sottoporre il paziente ad un'indagine strumentale.
Abbiamo il tempo però, professore, per andare un po' più in dettaglio, se vuole.
Bene, consideri che se noi andiamo a vedere la donna, che è quella diciamo più esposta indubbiamente, allora per esempio la presenza di un menarca tardivo oltre i 16 anni, la presenza e l'uso di fumo prolungato nel tempo, l'abitudine quindi tabagica e l'abitudine alcolica, la presenza di fratture osteoporotiche nella famiglia, soprattutto la frattura del femore nella madre, anche se in età avanzata, talvolta il paziente sottovaluta a questo aspetto, dice sì, la mamma aveva 90 anni, per cui si è caduta e si è fratturato un femore. Questo non indica che non sia una frattura di origine osteoporotica. Quindi la presenza di questi fattori e poi la presenza di patologie. Patologie che sono numerosissime, soprattutto le malattie infiammatorie intestinali e altre patologie che comunque ne diventano croniche, soprattutto la presenza di malattie che comportano l'uso prolungato di cortisone. Lei pensi che il dosaggio di un cortisonico normale, un prednisone, oltre 5 mg al giorno per periodi oltre 6 mesi, comporta necessariamente un aumento importante del rischio di frattura, indipendentemente dalla perdita della densità dell'osso che pure lo steroide induce. Quindi questo è uno dei fattori più importanti come situazione patologica, che in sé comporta alla lunga un rischio di frattura, perché poi non dimentichiamo mai che più che usare il termine osteoporosi, ma dovremmo usare il problema di rischio di frattura, che è quello che interessa poi la società, interessa il paziente, perché il paziente che ha una frattura non è un fatto che si chiude entro qualche mese, no, perché comporta un aumento di mortalità e un aumento di morbidità, soprattutto nei pazienti più anziani.
La mortalità è come conseguenza della caduta e quindi della frattura?
Della frattura sia vertebrale che femorale. E poi tenga presente che una volta che si è stabilita una frattura, il rischio di avere una seconda frattura è molto elevato nei successivi 5 anni. Molto elevato.
Quando si accerta, diciamo, la presenza di questa fragilità, l'indagine diagnostica è precisa?
L'indagine diagnostica è abbastanza precisa nell'individuare la presenza di questo fattore di rischio, che è la riduzione della massa ossea. Ma poi è l'insieme dei fattori ambientali e clinici che etichettano, fotografano la situazione del paziente, che induce il medico a iniziare o meno la terapia, tenendo sempre presente che la terapia è un supporto che attualmente la medicina può dare, che tende a comportare una riduzione del rischio, ma non la cessazione del rischio stesso.
Quindi i trattamenti servono a stabilizzare la patologia, ma non a guarire.
Stabilizzano e riducono il rischio di frattura intorno al 50%, ma a questa riduzione, diciamo, con l'uso farmacologico va associata le modifiche dello stile di vita. È chiaro che se la patologia è di origine secondaria ad altre malattie, sarà necessariamente legata anche alla terapia dell'altra malattia che ha provocato la presenza dell'osteoporosi.
Ci può parlare delle terapie e dei trattamenti a disposizione oggi?
Il trattamento principale attualmente che milioni di persone utilizzano è quello mediante i bisfosfonati, che sono un gruppo di farmaci i quali agiscono bloccando il riassorbimento, la distruzione dell'osso che alcune cellule che si chiamano osteoclasti determinano all'interno dell'osso stesso. Quindi noi blocchiamo la distruzione dell'osso e lo conserviamo entro certi limiti, e dentro qualche possibilità c'è anche la possibilità che in parte ricresca dell'osso nuovo. Questa è una delle classi di farmaci più usati, ma ce ne sono altre che hanno utilizzi più selettivi. C'è un induttore della ricostruzione dell'osso che si utilizza soprattutto nelle forme più gravi, che è il teriparatite. Ci sono altri farmaci legati sempre alla possibilità di attivare la ricostruzione dell'osso, come il ranellato di stronzio. E tutti quanti questi farmaci, come al solito, come per tutti i farmaci, sono gravati anche dagli effetti collaterali che vanno bene sottolineati al paziente e di cui il medico deve tenere conto, perché tutte le terapie hanno una lunga durata. Non è possibile ottenere la riduzione del rischio di frattura con periodi troppo brevi, e questi periodi viaggiano intorno al minimo intorno ai 3-4 anni di terapia.
Effetti collaterali di quale tipo?
Per quanto riguarda i bisfosfonati, sono tipicamente effetti legati alla condizione gastrointestinale, si possono avere delle esofagiti, si possono avere gastriti, quindi soggetti che soffrono di tale patologie in linea di massima non possono assumerli, proprio perché sono terapie di lunga durata.
O comunque assumerli con un gastroprotettore?
Non sempre è la scelta ideale, si può fare in alcuni casi, ma la presenza di per sé non vuol dire che prendendo il gastroprotettore si eliminano questi effetti collaterali stessi. Quindi se sono presenti, il rischio di determinare un peggioramento di tale condizione con i bisfosfonati è esso presente. E poi se sono presente per esempio un'importante insufficienza renale, sono strettamente controindicati. Questo è l'aspetto. Poi ci sono altri farmaci anche in corso attualmente di indagini per cui ancora non è possibile stabilire la loro utilità, che utilizzano vie metaboliche diverse, adesso è troppo presto parlarne, ma le possibilità future che si stanno aprendo sono certamente molto importanti e riguardano soprattutto le possibilità di ricostruire l'osso.
Abbiamo visto che è una patologia femminile, ma che non esclude affatto gli uomini, come diceva prima. Ci sono degli aspetti diversi per l'uomo?
Non diversi in quanto comportamento della malattia. Indubbiamente è minore la percentuale dei soggetti maschili rispetto a quelli femminili che comportano questa patologia, ma i fattori di rischio sono sostanzialmente gli stessi, perché anche l'uomo è sottoposto nella costruzione dell'osso a tutto il metabolismo endocrino e man mano che l'età va avanti questo metabolismo endocrino si modifica accentuando alcuni aspetti della perdita della massa ossea che in alcuni soggetti maschili, sempre legati spesso alla familiarità, sono presenti. Anche lì quindi il basso peso, altre patologie presenti, la familiarità inducono e dovrebbero far pensare al medico curante sulla necessità di sottoporre questi soggetti o perlomeno di inviarli allo specialista per valutare se c'è l'indicazione di seguire l'indagine strumentale.
Allora, parliamo più in dettaglio della prevenzione. Abbiamo detto alimentazione, attività fisica, possiamo parlarne più?
Comunque, guardi, la prevenzione è fondamentale che venga iniziata in età infantile, prepuberale, perché è lì che si costruisce l'osso. Vede, lei deve pensare come se noi mettessimo in banca un capitale. Se lei questo capitale però riesce a costruirlo fino alla pubertà, dopo di allora c'è una conservazione dello stesso, ove lo stile di vita sia adeguata. Quindi noi dobbiamo anche pensare a come i genitori fanno sviluppare e fanno crescere i propri figli. È lì che si costruisce l'osso, è lì che si fa la vera prevenzione. Una volta quella attuata, una volta raggiunta l'adolescenza, quindi la pubertà, quello che si è ottenuto, il capitale che si è ottenuto, non può essere più modificato se non in percentuali modeste. E come si fa a fare questa prevenzione? Chiaramente la giusta alimentazione e l'attività fisica sono i due elementi fondamentali, perché noi non possiamo agire certamente sull'aspetto genetico, quello di cui accennavo
certo
prima, ma lo stile di vita sì. E quindi molti aspetti proprio alimentari attuali che andrebbero modificati.
Tipo?
E tipo soprattutto l'uso di questi cibi preparati, ricchi di grassi che danno una quantità calorica importante, ma non sono in grado di poter permettere al bambino uno sviluppo diciamo giusto, ma sviluppano soprattutto una massa adiposa e non la massa muscolare, la quale è fondamentale nell'acquisizione della massa ossea del bambino. E quindi l'attività fisica è importantissima, perché è la massa muscolare che determina quell'acquisizione della massa ossea, il cosiddetto picco di massa ossea che viene raggiunto all'epoca della pubertà. Non dimentichiamoci che la pubertà, che intorno agli 11-12 anni nel ragazzo e nella bambina un po' prima, è un momento fondamentale di come viene raggiunto, perché la situazione ormonale di quel momento agisce sull'osso in modo fondamentale. e l'acquisizione procede fin verso l'adolescenza, fin verso i 18-20 anni. Dopodiché ciò che si è conquistato, si è conquistato.
E per quanto riguarda l'assunzione di calcio?
Guardi, se uno fa un'alimentazione regolare, non deve assolutamente pensare che sia indispensabile assumere calcio.
Un apporto ulteriore.
Un apporto ulteriore. Quello che è veramente importante è tenere presente i propri, la sua situazione metabolica per quanto riguarda la presenza nel sangue della vitamina D. Vede, la vitamina D è prodotta dalla cute e quindi l'attività fisica, l'esposizione alla luce è estremamente importante. E spesso nella popolazione italiana e un po' di tutto il bacino del Mediterraneo i livelli di vitamina D sono straordinariamente bassi e sono quelli che poi alla lunga possono essere responsabili di un osso che diventa più fragile di quanto invece sarebbe accaduto se si fosse stata un'alimentazione regolare e avere il medico curante avesse una particolare attenzione a monitorizzare i livelli di vitamina D, guardi, non soltanto negli adulti ma nei bambini anche, che spesso presentano livelli di vitamina D più bassi di quelli che sarebbe necessario.
Ma in quali cibi troviamo il calcio?
Il calcio chiaramente è presente nei cibi di derivazione del latte.
Quindi latte e derivati.
Su questo non c'è dubbio, ma non è tanto lì, perché è un'alimentazione regolare in cui deve essere presente la presenza del latte e dei derivati. Non deve però essere sopravvalutata come fondamentali quantitativamente. Si può fare un'analisi dietologica da cui si può trarre la conoscenza sulla quantità di calcio che la persona assume, però ripeto, un'alimentazione regolare e normale è in grado di somministrare quella quantità di calcio che è necessaria, che è intorno ai 1000-1200 mg al giorno.
Professore, questi prodotti di cui si fa pubblicità in televisione, questi yogurt che aiuterebbero...
Sono completamente inutili.
Benissimo. Allora, un'altra domanda riguarda, diciamo, questa patologia ha ovviamente una grande rilevanza sociale, si ripercuote sia sul lavoro che sulle relazioni interpersonali.
Un'enorme rilevanza sociale.
Costa, in due parole, ecco.
Ha un costo enorme. Lei deve pensare che chiaramente l'episodio finale, la frattura, ha un costo enorme sia per quanto riguarda la gestione dell'episodio in sé, quindi ricovero ospedaliero, trattamento della stessa frattura, ma soprattutto per il lungo periodo in cui il paziente potrebbe essere assente per esempio dal lavoro o comunque dalle occupazioni giornaliere a cui prima attendeva, per cui deve essere sostituito. E se poi è una persona anziana, come spesso succede, c'è il problema del grosso della riabilitazione, dei tempi di riabilitazione e di coloro i quali attendono a questa riabilitazione, sia alle strutture. Tutto ciò comporta un costo sanitario elevatissimo. Pertanto la prevenzione della frattura è un elemento importante a onde ridurre tali costi che hanno, ripeto, non solo poi un aspetto economico, ma un aspetto sulla qualità e sulla durata della vita.
Quindi possiamo sintetizzare una sana alimentazione, attività fisica e un controllo dopo i 50 anni?
Sì, si può affermare questo ove esistono quei fattori di rischio di cui abbiamo parlato.
Questo sia per l'uomo che per la donna?
Per la donna,
diciamo, in modo particolare.
In modo particolare.
Professor Caradonna, grazie per essere stato nostro ospite in questa puntata di Effetti Collaterali. Buon lavoro.
Grazie.
A presto. Era il professor Paolo Caradonna, associato di medicina interna e responsabile dell'unità di valutazione dell'osteoporosi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.